cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, buon giovedì da Antonio Paolino, da Radio Bianconera, anche se Radio Bianconera ha aperto i battenti già questa mattina presto, come sempre. C'eri, Manuel, questa mattina presto, dormivi? Ah, e come facevi? Cioè, tu quindi ti sei messo in abbinamento con me, così riposi quella mezz'oretta di più. Questo è il vero DJ che noi conoscevamo, quello che fa la notte lunga e che poi si presenta al lavoro puntuale, perché tocca partire adesso con cose di calcio. Salutiamo, anzi vi saluto io, da parte mia, da parte di Chiara Papanicolaou, l'abbracciamo, naturalmente l'aspettiamo, appena sarà possibile rientrare sarà qui, presente al mio fianco, dove ho voluto lasciare simbolicamente e non solo simbolicamente il microfono aperto. È aperto? Mettiamo un cartonato come in altri programmi. No, 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 mi basta averla dal lunedì al venerdì quando c'è. Sto scherzando ovviamente, Juve, arrivo io. Indovinate chi lo dice? Lo dice De Ligt. Oggi riprendono gli allenamenti, oggi pomeriggio, dopo 3 giorni di riposo per Pirlo, per la squadra. Ne mancheranno tantissimi, circa 20, faremo il conto giusto, ci aggiorneranno anche i siti specializzati, ma intanto tanti, tanti temi che vorrei affrontare quest'oggi con voi. Di sentenze non ne posso più, no? Chi va avanti ne pagherà eventualmente le conseguenze. Ma per la Lazio non si sta mettendo bene la situazione, da quel che mi dicono, quando mi rimbalza qualche notizia su questo cellulare, non faccio nessuna pubblicità, lo vedete anche bello mascherato in nero, ma naturalmente si parla di una situazione assai complicata anche da gestire per quanto riguarda la Lazio. Per quanto riguarda il Napoli, ben venga il ricorso, caro De Laurentiis, in modo tale che tu possa far comprendere che farai tutto il possibile per dimostrare che ce l'hanno con te. Io penso che molti tifosi del Napoli, e lo ribadisco, e oggi apro e chiudo qui la parentesi riferito al ricorso rigettato ieri dalla Corte, molti napoletani, molti tifosi del Napoli hanno capito che l'hai fatta fuori dal vaso, dai, diciamola così. Partiamo subito col vasetto pieno, svuotiamolo eventualmente, però ci mancherebbe, se non hai capito puoi proseguire. Io ti ricordo, non parlo direttamente, porto anche rispetto, anche se a volte quando siamo in conferenza il Napoli non fa parlare proprio tutti alle conferenze stampa, ma questo è un altro discorso, no? Pluralità di informazione, lo ricordo, dovrebbe esserci, Covid o non Covid. Ma detto questo, volevo aggiungere, attenzione, che il Napoli potrebbe rischiare anche altre penalità per un processo sportivo con l'accusa di violazione del protocollo ed eventualmente anche di slealtà sportiva preordinata. Ci sarebbero nuovi guai in vista per il Napoli, infatti, dopo la sconfitta per 3-0 a tavolino contro la Juve, il punto di penalizzazione per il club di De Laurentiis, se ne arriva un deferimento alla commissione disciplinare per presunte violazioni del protocollo sanitario FIGC. Si tratta di un procedimento parallelo rispetto alla decisione del giudice sportivo, confermata anche in appello l'altro giorno, per la mancata presentazione in campo a Torino, e che quindi può portare a nuove sanzioni, a nuovi punti di penalizzazione, diciamolo chiaramente. Ma quel che rischia molto di più, la società che rischia molto di più, è attenzione, lo dico, mi spiacerebbe, ma chi sbaglia paga, no? Ci avete insegnato nel passato e non c'era neanche la slealtà sportiva. Ci sarebbero in vista guai seri per la Lazio. Prime pagine, tutto sport, Juve infermeria piena, tutti gli infortunati di Pirlo. Da ieri si è aggiunto il nome di Rabiot, che resta in nazionale. Oggi dovrebbe sottoporsi a degli accertamenti. Ieri mi era giunta notizia dal spogliatoio francese, dove ho qualche conoscenza, diciamocelo chiaramente, che addirittura sarebbe dovuto rientrare in Italia già ieri sera. Ad oggi non ho delle novità, il giocatore Rabiot è in Francia, Deschamps spera, conta, pensa, si augura di poterlo quantomeno avere ancora per questa prima partita dopo gli accertamenti di oggi. Ma dipenderà dall'entità, dalla gravità. Rientrasse vorrebbe anche dire che c'è un problemino più serio di quello che è stato magari ipotizzato in prima battuta. Da oggi pomeriggio riprendono gli allenamenti, dopo 3 giorni di riposo abbiamo detto. La buona notizia per Andrea Pirlo sarà il recupero pieno e quindi gli verrà messo a disposizione per l'allenamento completo di oggi pomeriggio il giocatore l'olandese De Ligt. È proprio di De Ligt si parla in prima pagina sulla versione cartacea. Juve, arrivo io. De Ligt, entusiasta di Pirlo, è in grande forma in questo momento, in questo periodo ovviamente ha dovuto recuperare dall'intervento alla spalla, come ricorderete, quindi ha svolto tutto un lavoro personalizzato. È pronto a riprendersi per il suo posto nella difesa bianconera. Brio, l'ex bianconero, lo esalta. Salutiamo Sergio Brio. Recupero fondamentale. L'olandese inciderà quanto Ronaldo. Ronaldo si ferma invece Rabiot. E poi Brio non la manda leggera nei confronti dei terzini. Dice, si stanno comportando bene, ma non benissimo, cioè non sono loro che in difesa fanno la differenza. Naturalmente da uno stopper non ti puoi aspettare altro, ma è anche giusto dire e ricordare che sia Cuadrado da una parte, sia Alexandro dall'altro, parlando di quell'Alexandro che dovremmo avere a disposizione, si è perso un po' dai radar, ma dovrebbe riprendere anche lui in questi giorni per essere quasi pronto, un po' più in ritardo rispetto a De Ligt, da quanto sappiamo noi di Radio Bianconera, dovrebbe essere quantomeno tornare a disposizione, per la partita contro il Cagliari, non di questo sabato ma di quello successivo, quando la Juventus, dopo diverse trasferte, tornerà a giocare in casa. Oggi vi anticipo già i nostri ospiti, avremo Massimo Pavanna, Attila Malfatti per la tattica, riferendoci anche a quello che è capitato in nazionale. Poi il piacere e l'onore di far intervenire Matteo Marnati, assessore all'ambiente, energia e innovazione della regione Piemonte, perché da oggi, cioè domani, stanno già montando l'esercito davanti al parcheggio del Juventus Stadium, la zona per poter effettuare tamponi veloci, quindi dare la possibilità a tanti torinesi, a tanti piemontesi eventualmente di accelerare questa procedura e per arrivare ad un esito in maniera da non bloccare, non mandare in cortocircuito la vita dei cittadini. Un'iniziativa chiaramente concordata anche con Juventus, visto che va a occupare spazi adiacenti allo Juventus Stadium, e quindi chiederemo ragguagli proprio ai responsabili, all'assessore all'ambiente, energia e innovazione della regione Piemonte. E poi in ultimo, quando dovremo salutare il collegamento in diretta con Bon Channel, che vedo già collegati, giusto? Sono con noi collegati, come sulla nostra pagina Facebook, chi ci sta seguendo sulla pagina Facebook di Radio Bianconera, ovviamente ci collegheremo con la redazione di Tutto Sport, come tutti i giovedì, con Xavier Iacobelli, per fare il punto proprio sul momento che sta vivendo il nostro calcio e magari anche qualche indiscrezione di mercato. Allora, riepilogherei velocemente i titoli dei giornali, anzi no, dei giornali, i nostri titoli personalissimi. Ronaldo come Puskas e Bernardeschi col 10, indossando la maglia 10, Portogallo e Italia, parlano Juve. La Serie A trema, bilanci e Covid rendono incerta la stagione. Oggi la ripresa, Pirlo tiene conto di infortuni, assenze e recuperi. Ma intanto al 340-54-25-324 aspetto il vostro pensiero, i vostri vocali, le vostre opinioni a riguardo di che cosa. Ronaldo lo conosciamo bene, Ronaldo è lì che rincorre se stesso, rincorre record su record, e poi parleremo anche del suo gol ieri, è entrato a partita in corso nella ripresa e ha raggiunto 746 gol Puskas, 746 gol naturalmente nella sua carriera, tra nazionale e squadre di club, e ne abbiamo parlato tanto. Il tema d'attualità, anche perché vorrò capire anche da voi se Bernardeschi, che ieri ha giocato una buonissima partita, attenzione, ricordiamoci chi era anche l'avversario, ma la domanda più profonda è la seguente: Bernardeschi per voi ha problemi di personalità o di posizione in campo? Perché oggi si parte dalle 6:30 in pagella, si parla di tanti elogi attorno al giocatore che ieri tra l'altro ha indossato la maglia numero 10, quindi si è assunto anche un po' la responsabilità del peso della maglia in nazionale, una nazionale che Bernardeschi, con le 4 reti realizzate fino a questo momento, è il vice bomber praticamente della gestione Mancini. Pensate, 4 reti Bernardeschi, 5 Belotti, che è il bomber della gestione Mancini, 58 reti in totale in 25 partite e 27 giocatori andati in gol. Tra questi, il quasi migliore della gestione Mancini è proprio Bernardeschi. Allora noi oggi dovremo concentrarci e capire perché in nazionale, comunque il gol mancava da quasi un anno, Bernardeschi ha ritrovato magari fiducia, se per una questione di testa, se per una questione di posizione. Lo chiedo a voi a casa, ma è già tempo del primo ospite. Allora entriamo in casa del direttore di Tutto Juve, Massimo Pavan. Ciao Massimo, ben trovato.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, allora hai dato un occhio alla partita della nazionale o un po' ti sei annoiato, posso dirlo, come me, e dopo un po' non ce l'ho fatta più a seguirla?
Ma ho dato un'occhiata, poi dopo...
Ah, i tuoi impegni, diciamo, sono altri.
Ho fatto altro.
Ah, i tuoi impegni,
sì.
È vero, dimentico sempre il tuo primo lavoro. Salutiamo i piccoli, i gemellini, salutiamo i baby bianconeri. Senti, si parla oggi un po' delle partite delle nazionali, dei juventini sparsi in tutto il mondo, si parla dell'opportunità o meno che ci sarebbe stata anche nel fermare quantomeno le amichevoli, il tuo punto di vista, e poi... velocemente andiamo sul nome di Ronaldo e sul nome di Bernardeschi, che ieri sera ha segnato con la maglia della nazionale.
Ma sì, sicuramente diciamo che ha fatto una buona cosa Bernardeschi, quindi ha fatto vedere di essere in buona forma, a mio parere, quindi una buona indicazione. Bisogna capire come mai in nazionale riesca a dare delle prestazioni di buon livello, mentre con la maglia bianconera no, quindi questo è un po' un problema sotto questo punto di vista. E quindi insomma, secondo me bisogna capire un attimo questo, però bisogna capire se la posizione è quella giusta oppure no, e quindi questo è un po' il tema. Poi per quel che riguarda le nazionali, a mio parere, secondo me, bisogna un attimino congestionare i turni in altri periodi, perché secondo me mettendo così tante partite in pochi giorni è un po' complicato.
Soprattutto in una situazione del genere, forse al di là di spostarle.
Sì, l'amichevole non hanno proprio senso.
Esatto.
Non hanno proprio senso.
Qualche cosa si poteva tagliuzzare qua e là un po' per tutte le nazionali. Condivido appieno. Senti, un giudizio anche da parte tua su questo momento e l'immagine che sta dando il nostro calcio all'esterno, tra gli interventi delle ASL, si sta ragionando e ci si avvicina a un protocollo nuovo che dovrebbe non depotenziare l'intervento delle ASL, ci mancherebbe, nessuno vuole prevaricare su altre entità, però sicuramente allineare la gestione e le ordinanze anche, cioè mettere un po' di ordine non guasterebbe periodicamente.
No, sì, questo è vero, bisognerebbe un attimino cercare di ottenere una linea unica per tutti, questo bisognerebbe assolutamente farlo, quindi è una situazione non semplice e bisogna capire come, tra virgolette, risolverla. Secondo me è una situazione che è un po' complicata, quindi bisognerebbe tenere una linea unica, ma non mi sembra che ci sia la volontà di farlo, quindi alcuni a volte si muovono un po' da soli, come vogliono loro, e questa è un po' una cosa, direi, un po' complicata.
Puntiamo anche un po' la riflessione su Andrea Pirlo. Quando il campionato si ferma, si ragiona e si ascoltano un po' tutte le frange dei tifosi. C'è chi pretende addirittura che da Pirlo un atteggiamento diverso. Secondo te Pirlo è così calmo anche quando si confronta con la squadra all'interno dello spogliatoio? Apparentemente calmo?
Ma guarda, allora, secondo me in parte sì, in parte no, è una persona mi sembra molto decisa, quindi questo sicuramente è un elemento che va a suo vantaggio. È un allenatore che deve ancora, a mio parere, ben affermarsi, siamo solo all'inizio, quindi non è facile in un certo senso muoversi in questa direzione. Io credo che diciamo che la squadra avremo una indicazione sulla squadra tra un bel po' di tempo, ancora un po' presto, però Juventus non si può permettere di vivere un anno di transizione, quindi sicuramente nelle prossime settimane vedremo qualcosa che abbiamo già intravisto nella partita con la Lazio, perché poi alla fin fine, vincendo quella partita, Juventus era molto vicina alle prime posizioni, quindi sarebbe stata veramente, se a 4 punti sarebbe stata 2, quindi insomma...
In linea con quello che può essere un progetto di rinnovamento. Però sì, non ti stupiscono un po' i tanti pareggi o ti riporta l'attenzione una delle stagioni in cui la Juventus degli ultimi anni ha avuto le difficoltà maggiori? Come te le spieghi? Questi pareggi, concentrazione, le novità, i giocatori nuovi, l'adattamento e visto che si è ancora in linea con una classifica che non è deficitaria o se lo è per diverse squadre, non pensi che questo sia comunque un punto a favore della Juventus per la lunga finale?
Allora, guarda, secondo me c'è già con Conte c'erano stati tanti pareggi, quindi non è poi una cosa così drammatica. Sicuramente bisognerà evitare delle disattenzioni che abbiamo visto esserci in fase difensiva, ma penso che col tempo si possa assolutamente superare questo problema. Quindi penso che la Juventus possa tornare a vincere le partite. Quest'anno ne ha vinte in campionato solo due più quella con il Napoli, che è una vittoria relativa, insomma. Quindi sicuramente bisogna lavorare per eliminare quei piccoli difetti che all'interno di una partita rendono un pareggio, trasformarsi una vittoria in un pareggio. Quindi bisogna da una parte lavorare in fase offensiva e dall'altra migliorare la fase difensiva.
Ecco, tu vedi un comune denominatore in questi pareggi, in questo inizio di campionato della Juventus, tanto per intenderci, ci vedi qualcosa di simile nell'atteggiamento, di sbagliato, di giusto o di positivo, di diverso quantomeno dall'anno scorso? Qualcosa su cui si può lavorare onestamente e concretamente da subito?
No, sicuramente io vedo un atteggiamento più verso la fase offensiva, e però bisogna migliorare anche la fase difensiva, perché poi i campionati si vincono lì, quindi è quello.
Mancanza di attenzione, mancanza di uomini con determinate caratteristiche, assenza di De Ligt o di Alexandro, cioè in difesa mancano due pezzi pregiati, quantomeno erano due pezzi da 90, no? Impiegati molte volte nella scorsa stagione. Abbiamo perso Massimo? Massimo, non ci senti più? Massimo Pavan, allora vediamo se possiamo recuperarlo con quest'ultima domanda, perché sentivo che probabilmente il segnale stava scomparendo. Intanto io apro le pagine di tuttojuve.com, dove in questo momento in home page c'è un'esclusiva a Massimo Neri, ricorderete il preparatore atletico ai tempi di Fabio Capello, che parla di una Juve zigzag, sta pagando il turnover, riferimento a Chiellini, logoreo fisico, bisogna centellinarlo, e poi sul periodo in cui essere più in forma magari approfondiamo. Questo è l'home page di tuttojuve.com, ma ci interessava intanto recuperare anche la telefonata proprio col direttore di Tutto Juve. Ciao Massimo, ben ritrovato.
Eccoci, sì, ecco. No, stavo dicendo che dal punto di vista della squadra chiaramente bisognerà valutare tutto quando c'è la difesa al completo, quindi quando tornerà sia Alexander, quando tornerà anche De Ligt, quindi già dopo la pausa. A mio parere si riuscirà ad avere una valutazione più completa e a sapere anche un po' come muoversi nella maniera migliore possibile dal punto di vista della forza della squadra. A mio parere sarà comunque una buona risposta, ci dovrebbe essere in questo senso.
Le buone risposte, anzi le ottime risposte, arrivano sempre da Cristiano Ronaldo. Quest'anno veramente incredibile, no? La sequenza di gol consecutive, tolte le partite che non ha potuto giocare, quindi a cui non si fa riferimento in campionato, con la Juventus, gol pesanti, a volte si è discusso se un attaccante debba o meno essere egoista sotto porta. L'attaccante è egoista per definizione, per status. Ti chiedo se queste notizie che circolano a nome di Ronaldo possono essere del tutto false o c'è anche qualcosa di vero, al di là che tutti vorrebbero nella propria squadra Ronaldo, Messi, Maradona, Platini, eccetera, tutti i grandi campioni che sono passati anche in Italia e hanno giocato la Serie A.
Ma guarda, sicuramente tutti lo vorrebbero, però penso che la Juventus non abbia intenzione ancora di cederlo, perché chiaramente avrebbe un risparmio ma anche una perdita di immagine, quindi credo che fino a quando c'è la possibilità la Juventus lo voglia tenere, e anche perché i vantaggi che ci sono stati incredibili a livello di brand, a livello di valorizzazione del marchio e anche a livello di incassi poi pubblicitari, quindi penso che non ci sia la volontà di interrompere un rapporto che, benché non sia andato benissimo, non sia arrivata alla Champions League, comunque il campionato l'hai vinto e non è mai scontato o semplice ottenere comunque questo tipologia di successo.
Massimo,
quindi
giusto,
ritengo che ci sia l'intenzione di andare avanti.
Scongiuro assolutamente il fatto che, se dovesse terminare anticipatamente il contratto, no? Il rapporto con Ronaldo non vorrebbe dire né più né meno di quanto avrà fatto di buono e di positivo, chiaramente, fino a questo momento, e ci auguriamo anche fino almeno al prossimo giugno. C'è da entrare nell'ottica che una possibilità, non so, te la butto lì, che una possibilità ci possa anche essere, seppur minima, alla luce che avrai a disposizione il giocatore ancora un anno e magari si potrebbe arrivare anche ad un accordo consensuale. Potrebbe essere questa concretamente un'ipotesi, eventualmente? Si parlano di squadre importanti per Ronaldo, ancora a livello europeo. In quelle squadre importanti ci sono anche altrettanti giocatori importanti sulla cui testa la Juventus potrebbe mettere la propria attenzione, riporre la propria attenzione, non credi?
No, quello sicuramente sì, però comunque credo che l'intenzione bianconera sia di mantenere assolutamente in rosa Cristiano Ronaldo, benché ci siano delle offerte importanti. Poi penso che comunque, se Juventus decidesse di cederlo, cercherà di incassare almeno una cifra vicino a 50-60 milioni, almeno o qualcosa di più, questo non per altro, ma perché comunque non si può eliminare il valore di un cartellino che comunque c'è.
Azzerarlo improvvisamente, certo, per tanti motivi. Un'ultimissima domanda, abbiamo iniziato con Bernardeschi, chiudo con Bernardeschi. Ma come si dice che la Juventus possa eventualmente a gennaio, un'operazione oculata, cercare qualcuno in mezzo al campo? Per un nome in entrata potrebbe essere quello di Bernardeschi il nome in uscita?
Ma potrebbe anche essere, ma bisogna capire chi è che è disposto ad acquistarlo, quindi bisogna trovare poi valutare le due variabili,
le due sponde,
e trovare il giusto connubio, sì, perché poi le cose si fanno in due, e anche capire se Bernardeschi accetta di andare via, cosa che non è assolutamente certa.
Certo, senti, il gol più bello di Cristiano Ronaldo dai 746 gol in carriera? Purtroppo io ne ho in mente uno.
Tu? Lo so, quello a Torino con la Juventus, in rovesciata.
E quello è il più bello, secondo te? Vabbè, magari non ce li ricordiamo proprio tutti, eravamo attenti
quello
alle gesta di altri campioni.
Uno dei più belli. In bianco-nero direi che uno dei più belli è quello segnato con la Sampdoria di testa.
Di testa, dove salta lì, oltre il cielo. Noi ringraziamo Massimo Pavan, grazie del tuo intervento, direttore di Tutto Juve, il giovedì in nostra compagnia, per farci un po' il punto e per ricordarci che quando non si può ascoltare la radio, quando non si può vedere Massimo Pavan in televisione su Sport Italia, naturalmente c'è sempre come riferimento tuttojuve.com. Grazie Massimo. Alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao, buona giornata. Allora, noi siamo arrivati in chiusura di questa prima parte di Cose di Calcio. Ricordo il numero di telefono 340-5425-324. Mandate vocali non lunghissimi, ditemi la vostra. Ricordo, Bernardeschi, problema di personalità o di posizione in campo? A voi la risposta in questa ora e mezza che manca.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di Calcio.
Cose di Calcio, seconda mezz'ora di Cose di Calcio. In mia compagnia Antonio Paolino, in diretta anche in televisione su Bon Channel, canale 68. Salutiamo tutti quelli, anche non della Juventus, che durante l'ora di pranzo, magari in ufficio o chissà dove, a casa loro, si stanno seguendo per ascoltare qualche notizia sportiva riguardante la Juventus, ma legata molto, soprattutto in questa settimana, senza calcio e senza la Serie A, senza il calcio di Serie A, naturalmente può intuire quello che sta anche capitando attorno al mondo del calcio. Mi scrive, e lo dico, visto che ci potranno essere anche all'ascolto tifosi non juventini, appunto, molti state rispondendo ovviamente al mio quesito, quello che riguarda Bernardeschi, se per lui è un problema di personalità o di posizione in campo, visto la buona prestazione, forse la sua migliore prestazione dell'ultimo periodo, certamente con molte meno pressioni, un po' di tensione, perché avere la maglia numero 10 in nazionale, sapere di avere gli occhi puntati anche della critica e di tutti, juventini e non, sulla sua prestazione, ci ha riportato però a rivedere un Bernardeschi quantomeno accettabile, no? In avvio, al di là del gol, e soprattutto poi liberatosi di quella paura, a mio avviso, che solo chi ha giocato a calcio in certi momenti difficili della carriera ha potuto riscontrare sulla propria pelle. E quindi alcuni ci scrivono: il problema di Bernardeschi è che non è mai stato accettato dalla tifoseria juventina e si è sempre beccato insulti da quando è arrivato, e poi non ha mai giocato nel suo ruolo, e cioè nei tre davanti, Massimiliano da Liverpool. Diciamo che ieri ha giocato forse nel suo ruolo, non so se ideale, ma iniziale, basso, quindi senza andarsi ad incasinare, tra virgolette, nelle maglie della retroguardia avversaria, una formazione sicuramente non di livello altissimo, quella di ieri, ma soprattutto una prestazione, una collocazione in campo che dava la possibilità a Bernardeschi di partire da destra, di accentrarsi un po' come lo ricordavo nell'Under 21 di Biagio, e di calciare a rete, una rete che poi a volte aiuta a liberarsi e a scrollarsi di dorso tante problematiche. Staremo a vedere come lo ritroveremo poi in casa Juventus. Ma visto che ci dicono anche a noi di Radio Bianconera, volevo leggervi questo messaggio che ho qui davanti a me. Domanda per il direttore Paolino. Intanto ti saluto, Walter da Taranto. Il messaggio di prima era di Massimiliano da Liverpool. Dopo la sentenza del dottor Sandulli, tutte le radio e canali YouTube napoletani, già poco generosi contro la società Juventus, e vedo già qui la tua eleganza nel definire la situazione, nei giorni normali si sono letteralmente scatenati. Insulti, invettive, loghi copiati e trasformati con ingiurie ed offese gravi, in particolar modo un giornalista napoletano che è ossessionato. Allora, io non sono un giornalista napoletano, no? Ho tanti colleghi che rispetto, naturalmente, che sono più equilibrati di tanti altri, che dovrebbero ricordarsi quantomeno qual è il loro motivo di lavoro, il loro codice deontologico, e non solo, ma non devo essere qui io a rimbrottare nessuno. In particolar modo un giornalista che è ossessionato contro la Juve. Aggiungo, io non sono ossessionato contro il Napoli. L'ossessione viene quando non riesci a raggiungere mai, per colpe tue interne soprattutto, del tuo club, no? Ci sono dei club che parlano, che cercano sempre alibi, e abbiamo capito, l'hanno certificato anche sulla sentenza di ieri, no? E in questo momento il Napoli, a mio avviso, cerca alibi e cerca di accontentare quantomeno verbalmente i propri tifosi, quelli che si accontentano veramente, veramente dell'unica parola che li possa confortare. Ora la mia domanda è questa: quando l'ufficio legale della Juventus, in particolar modo la società Juve, comincerà a farsi rispettare nelle sedi opportune, querelando e difendendo il blasone e l'onorabilità di tutta la tifoseria, fermando così questa deriva in crescendo? Walter da Taranto, intanto ti ringrazio perché hai fatto la disamina perfetta. Hai capito anche tu, l'hai descritta nel modo, senza essere né offensivo né usando quel minimo tono che hai potuto riscontrare, no, ascoltando, leggendo o facendo altri tipi di approfondimenti. La buona educazione ci dice questo, il rispetto della professione mia e dell'essere cittadino tuo, no? Le mischio insieme, ci porta ad essere così, a far riferimento, a lamentarci, no? Ci sta, una lamentela ci sta, ma l'intolleranza deve essere veramente quella nei confronti di chi non rispetta il proprio vicino, il proprio avversario politico, sportivo, cittadino che sia o politico che sia. E quindi ci siamo dati insieme la risposta. La Juve non può prenderli tutti e querelarli tutti, tanto sarebbe una partita persa. Le battaglie si vincono anche in questo momento di Covid quando le famiglia, ogni capofamiglia, ogni figlio, no? E ogni padre e ogni madre fa rispettare le regole a casa sua. Non è sempre colpa di chi sta fuori e di un non dico governo o di chi deve prendere decisioni, perché se le decisioni le prendi e non le rispetti, il problema resta sempre in sede a quelli che non la fanno rispettare. Chiudiamo questo argomento. Noi dovremo andare fra poco a ragionare di nazionale, a ragionare di tattica, a farlo con il nostro esperto di tattica. E allora intanto vediamo. Bernardeschi, un geniaccio toscano, gioca fuori ruolo in una posizione affollata. Quadrado, Dybala e la mancanza di forte carattere fa il resto. Alessandro da Pescara. Bernardeschi se ne deve andare, dice Massimiliano da Roma. Non è mai stato da Juve, non ha personalità, è un pesce fuor d'acqua. Il problema è chi lo prende con quell'ingaggio. Purtroppo ce lo teniamo fino al 2022. Intanto Massimiliano ci ricorda che il suo contratto non è in scadenza quest'anno, ma nel giugno 2022, prima di arrivare eventualmente ad un rinnovo, no? A un rinnovo tecnico, spesso si definisce tale, quindi a giugno, cioè per evitare di perderlo a parametro zero, o lo rinnovi, un rinnovo tecnico senza clausole, o cerchi già da gennaio di accontentare o di trovare una soluzione alternativa per il giocatore, qualora, a mio avviso, prima di tutto non trovasse lo spazio che pensa di poter trovare magari anche quest'anno. Diciamo che in nazionale c'era più spazio, c'era la possibilità di collocarlo in una posizione di campo dove preferiva, ma di queste cose tecniche noi ne parliamo con Attila Malfatti. Ciao Attila, il nostro tattico, la tattica con Attila.
Buongiorno Antonio, come stai?
Sempre sul pezzo, il tuo buongiorno mi dà la carica, è come una tazzina di caffè quando dimentichi la monetina qui alla macchinetta del nostro ufficio. Molto bene, molto bene.
Mi dà la carica perché quando ti sento parlare mi piace molto, perché oltre alla competenza dici sempre cose molto giuste e vai a toccare la sensibilità delle persone che dovrebbero avere.
Ti ringrazio.
Il discorso che hai fatto prima riguardo alle famiglie, che ci riguarda direttamente in quanto padri di famiglia, è stato bellissimo e ti ringrazio.
Me l'ha insegnato mio nonno. Più in là non posso andare e spero quando sarò nonno di trasmettere quello che mio nonno mi ha anche insegnato attraverso i miei genitori. Di molte Bravo. Famiglie come la mia ne conosco tante, se no saremo qui a parlare d'altro o non esisterebbero certi mestieri. Non voglio insegnare niente a nessuno, ma ripeto, non è la lamentela e non è nel mio lavoro la cosa primaria dire le cose che la gente vuol sentirsi dire, altrimenti è sempre rigore per la Juve, ha sempre ragione la Juve, ha sempre torto qualsiasi avversario. Certo che un po' dà fastidio, ha ragione il nostro radioascoltatore Attila, che la Juve venga presa di mira in modo così ingiurioso, no? Però noi ci permettiamo di non reagire in quel modo. L'ho imparato da altre regole di vita che tu,
Antonio,
ben conosci a casa tua.
Chi vince viene sempre preso di mira.
Sì, quello che dà fastidio, l'ingiuria gratuita. Questo, no? Perché io sto incontrassi.
Sì.
Io so che tu sei più bello, più alto di me, però non no. posso arrabbiarmi con te, capito? Devo almeno.
Ti ringrazio, ma non è vero. Mi vuoi bene,
ma io ti voglio molto bene. Se no, perché ti chiamerei il giorno dopo le partite? Senti, io mi sono annoiato ieri sera in quella partita. Dai, te lo dico. Bisticciamo in diretta una volta, perché sennò sembriamo fratelli di merende. Io dopo 20 minuti non ce la facevo più. Mio figlio è andato a vedersi un film con la mamma. Diciamo, queste amichevoli se ne poteva fare a meno quest'anno.
Sì, sicuramente è una partita che non ha avuto molto senso, è servita solo per il ranking dell'Italia, però sono d'accordo con te soprattutto in questo momento si poteva evitare. È chiaro che parlando di tattica, di tecnica, di calcio, non voglio io sconfinare in quelli che fuori da quelli che sono le richieste e comunque il momento che viviamo insieme durante le nostre dirette, però sono pienamente d'accordo con te.
Ci stava uno sgambetto, cartellino giallo per il direttore di Radio Bianconera, dai, però ci stava. Cioè,
no, assolutamente no.
Però perché bisogna dire le cose, cioè noi dobbiamo far capire a chi ci ascolta, che non è a partire dalla nazionale, adesso tiriamo delle somme incredibili, adesso abbiamo trovato il futuro attaccante per la nazionale. No, perché io ricordo, e faccio riferimento proprio alla formazione di ieri sera, no? Siamo arrivati, non so quanti giocatori, ma tanti, della nazionale di Mancini, che tra l'altro non era presente. Quando si provano tanti giocatori, uno può dire, vedi, capacità, che è fuori discussione per quanto riguarda Mancini, ma forse anche necessità di cercare qualcosa di meglio rispetto a quello che hai, al di là della situazione, del momento, della partita di ieri. E qua, non voglio sminuire né il risultato né l'amichevole né portare non rispetto ai nostri avversari, però se leggo Grifo migliore in campo con la doppietta, dico, ma a questo punto perché non l'abbiamo chiamato fino adesso Grifo? Un po' quello che facevamo tempo fa con Pellè. Non so se ho reso l'idea. Come sta il calcio dei giovani in Italia? Cioè, abbiamo dei validi italiani che possono veramente meritare la maglia della nazionale? Poi entriamo nel merito di Bernardeschi, di Grifo, dei gol, della partita e tutt'altro.
Allora, sicuramente giovani in Italia bravi ce ne sono tanti. Però sono pienamente d'accordo con quello che hai detto te prima, perché bisogna vedere in quale contesto li fai giocare. Quindi Pellè, comunque gli europei con Antonio Conte, ha dimostrato di essere un giocatore importante in quel contesto. Grifo, che ha grandissime qualità e ieri ha segnato un gol bellissimo, il primo gol bellissimo, e ha dimostrato, è comunque un giocatore che ha delle qualità tecniche, bisognerebbe vederlo in partite più importanti, dove Antonio, come diciamo sempre noi, l'aspetto mentale è fondamentale in un calciatore di altissimo livello. Quindi un conto, con tutto il rispetto, come hai detto te, è giocare l'amichevole contro l'Estonia, un conto è giocare la fase finale di un europeo o di un mondiale. Quindi ieri complimenti a tutti i ragazzi, a tutti i calciatori che hanno giocato, a chi è esordito e a chi ha dimostrato le proprie qualità. Però poi il calcio vero è quello dei tre punti, dove ci vuole la famosissima bava alla bocca.
Quando parli di testa, di mentalità, mentalità da acquisire, quello che ti dicono di fare, o carattere anche nel trasmettere alla squadra, ai compagni, a se stesso? E arrivo a Bernardeschi. Oggi i giornali parlano strabene di Bernardeschi, quasi come se il problema fosse solo, no, la maglia numero 10 che ieri aveva e che la Juve non può avere, il fatto che abbia giocato bene, e non è in discussione che possa giocare bene delle partite, no? Se no la Juve non l'avrebbe neanche preso, non giocherebbe in Serie A, ok?
Giocherebbe nella Juve.
Esatto, è diverso, bravissimo, bravissimo. Un po' quello che ci riporta e sta di nuovo circolando sui social di Allegri, no? Che sembrò una gaffe nei confronti della Fiorentina, ma disse: qui alla Juve non sei alla Fiorentina. Gli tirò subito le orecchie. Ecco, in quel qui sei alla Juve, non sei alla Fiorentina. E ripeto, Radio Bianconera non attaccherà mai sportivamente e culturalmente un avversario, no? L'avversario sportivo resta avversario, resta l'avversario leale da battere in campo. Ti chiedo, che differenza c'è tra giocare per un giocatore X alla Fiorentina, al Catania, al Monza e poi arrivare alla Juventus e avere ancora delle problematiche? Lo chiedo a te che sei un tecnico.
È molto semplice, che la Fiorentina, che comunque è uno dei club più gloriosi d'Italia, se su 34 partite ne fai 15 bene, 10 così e così e 9 male, dicono tutti che sei un fenomeno. Alla Juventus, se non ne fai 34 di altissimo livello, non sei in grado di giocare per uno dei migliori club del mondo. Ma questo vale per il Real Madrid, vale per il Barcellona, vale per il Liverpool, vale per tutte le più grandi squadre del mondo. Quando te vai in uno dei top club, io ho avuto la fortuna ad esempio di allenare lo Spartan Mosca, che comunque non è paragonabile al Real Madrid, alla Juventus o
una bella realtà europea.
Però anche lì, quando andavi a giocare la domenica, dovevi vincere, perché comunque in Russia era il top club, è la Juventus di Russia, quindi non sono ammessi cali di tensione, cali di forma fisica, devi essere sempre al top. Quindi quello che avevamo detto anche in qualche puntata fa, quando te giochi in un club che deve vincere, perché ci sono i migliori giocatori d'Europa, devi essere sempre pronto in ogni partita, qualsiasi partita, a dare il massimo. Mentre ci sono club come Fiorentina, come Lazio, che comunque stanno facendo un ottimo percorso, Atalanta e altri, che ne so, in Inghilterra ci può essere il Leicester, faccio un esempio, oppure il Siviglia, che comunque ha vinto molte Europa League. Però ci sono dei club che sono tra virgolette, di seconda fascia. Quindi in quei club lì ti puoi permettere di sbagliare qualche partita. Nei club che devono vincere sempre, perché questa è la richiesta, perché nel lavoro, se te lavori in un'industria che a livello mondiale devi sempre dare il massimo prodotto, quindi la differenza è questa: alla Juve devi sempre vincere
tutte le partite
e quindi per vincere devi essere sempre al top. Alla Fiorentina, che è una società
in generale, non vorrei che poi si dicesse studenti. Attila dice alla Fiorentina, in generale, in altre squadre, no, che possono stare, residenziare anche oltre il quarto posto, no, questa richiesta, questa pressione manca.
Antonio, prima di... ma è matematica, no? Alla Juventus, all'Inter, al Milan, se vuoi vincere lo scudetto, quanti punti devi fare in 38 partite? Minimo.
Alla Juventus?
No, dico, nelle squadre top, no?
Quelle più uno rispetto all'anno prima. Scudetto. Più uno rispetto all'anno prima.
In generale.
Beh,
più uno rispetto all'anno prima, bravissimo. Se deve arrivare al quarto posto in giù, ne puoi fare anche meno 10.
Certo, tra più uno e meno 10,
cioè, è un campionato diverso, tra virgolette.
Certo, perché... Attila, ne approfitto, vista l'assenza del campionato, anche per conoscerti meglio, e già ti stanno apprezzando in tanti, qualcuno ti reclamerebbe vice di Pirlo per come sai leggere le partite. Io devo capire se è la nostra bravura di Radio Bianconera a mostrare il lato perfetto di Attila Malfatti, che ci sa davvero fare coi ragazzi e in prima squadra in Russia. Che campionato, cioè, quando sei stato allo Sparta Mosca, che campionato è? I nostri giocatori lì giocherebbero bene, meno bene, meglio? Così, un flash.
Allora, in Russia... la Russia è molto diversa, prima di tutto, perché devi tenere grande considerazione del clima, perché giochi tantissime partite...
Ti sei ghiacciato.
Ti dico solo che una volta il 19 di marzo a Kazan abbiamo giocato una partita che è iniziata a meno 19 e è finita a meno 25.
E non parli di classifica. A marzo, quando noi qui cominciavamo a mettere i pantaloncini.
Ti devo dire che a livello di tattica difensiva è un campionato molto difficile, perché la prima idea lì è non prenderle, quindi trovi squadre che si mettono tutte dietro la linea della palla per tutta la partita e cercano di sfruttare al massimo magari i pochi contropiedi o le poche occasioni di ripartenza che gli si presentano. Chiaramente i giocatori di qualità lì fanno la differenza, anche perché lì è diverso dal resto d'Europa, perché c'è una regola che te ogni domenica devi mettere obbligatoriamente 5 russi, cioè giocatori russi nei primi 11. Quindi è un po' come la regola degli over e degli under in Serie D qui in Italia. Mm-hmm. Nel campionato russo. In Europa puoi fare, insomma, puoi chiaramente fare quello che vuoi, quindi puoi mettere anche 11 giocatori che non sono nati in Russia. È un campionato molto fisico.
Molto fisico. Avremo modo poi di parlarne. Tanta Vorrei forza. Tornare a Bernardeschi, alla Nazionale. Un giudizio sulla partita, l'abbiamo detto. Su Bernardeschi, quando leggo, gioca basso sulla linea dei centrocampisti con la facoltà di accentrarsi al tiro. E lo fa anche bene. Mi dici cosa c'è da aggiungere, da smussare in questo giudizio iniziale parziale? No?
Dico chiaramente, perché sai che noi qui dobbiamo...
Devi farmi capire parlare. Come gioca, dove ha giocato, come potrebbe giocare, perché ha giocato meglio, peggio e se potrebbe fare la stessa cosa alla Juve.
Bernardeschi è un giocatore che ha qualità tecniche. Secondo me ha limiti a livello caratteriale. Quindi non è un problema di posizione, di dove gioca, di quanto corre, perché lui fisicamente, tecnicamente e tatticamente è un giocatore che può dare un grande contributo. E secondo me lui ha un problema, cioè non un problema, per carità d'amor di Dio, la sua area di miglioramento, perché bisogna parlare sempre in positivo, la sua area di miglioramento è a livello caratteriale. Lui deve crescere sotto l'aspetto del temperamento, sotto l'aspetto della cattiveria agonistica, sotto l'aspetto del fatto di capire che il calcio è uno sport di squadra, quindi anche se a volte non ti riescono le tue giocate, se non riesci a dimostrare la tua tecnica devi essere sempre d'aiuto alla squadra. È un giocatore con qualità, se no non sarebbe la Juve, come hai detto te prima, deve migliorare caratterialmente, deve diventare più cattivo agonisticamente e deve capire che nel calcio bisogna correre, sia con la palla che senza la palla, perché è uno sport di squadra.
Anche perché quella corsa aiuta soprattutto in un calcio moderno.
Esattamente.
Ci ricordiamo che una volta era importante lanciare lungo, hai l'attaccante, la sponda, la triangolazione, finiva lì e ognuno si occupava della sua zona, esatto, di campo. Perché è partito a destra? E se la zona destra è quella in cui agisce meglio, visto che è ambidestro, è vero, però quando calci, io guardo come calci, se calci meglio col mancino, forse sei più mancino che destro.
Sì, no, è giusto quello che hai detto. Chiaramente ieri, partendo da destra, si è centrato, ha segnato gol, anche un bel gol. Secondo me non importa se gioca a destra o a sinistra, l'importante è che riesca a capire quali... No, a capire, perché lui le saprà sicuramente, perché è un ragazzo intelligente e che ha anche qualità. Deve riuscire a mettere a disposizione le sue qualità, a mettere le sue qualità a disposizione della squadra, questa è la cosa più importante. È un giocatore che finora avrebbe potuto dimostrare molto di più di quello che ha dimostrato. In alcune occasioni, vedi la famosa partita con l'Atletico Madrid di cui tutti parlano, è stato determinante, però da un giocatore come lui ci si aspetta più continuità, e la continuità la trovi lavorando su te stesso, lavorando ogni giorno al 1000 per 1000 all'allenamento, facendo sacrifici durante l'allenamento, perché tanto, Antonio, il discorso è molto semplice: come ti alleni giochi, se ti alleni al 30% giochi al 30%, io non lo so perché non l'ho mai allenato.
Stiamo parlando quindi, in linea teorica, quindi, in ovviamente.
Linea teorica,
però...
quindi se ti alleni sempre al 100% è più facile che tu in partita dia al 100%, questo è molto semplice, ma... Lungi da me da dire che Berendeschi non si alleni al 100%.
Assolutamente, l'abbiamo già sottolineato. Io ti chiedo però, è stato più facile trovare collocazione, posizione ieri con un nazionale sperimentale rispetto alla concorrenza che c'ha la Juventus? Perché a mio avviso sembra in questo momento, magari si allena benissimo, però forse c'è chi si allena meglio o dà maggiori garanzie alla Juventus. Cioè la concorrenza alta lo mette in una posizione di svantaggio?
Allora, io sono sempre dell'idea che la concorrenza stimola competizione. La competizione stimola concorrenza, quindi se te sei un giocatore di grande livello, e sicuramente Bernardeschi lo è perché gioca alla Juventus, più sono forti i compagni di squadra con cui ti alleni e più hai la possibilità di migliorare. Perché io, se vado all'allenamento e vedo che ci sono dei compagni nel mio ruolo che hanno le mie qualità e quindi possono, tra virgolette, insediare la mia titolarità durante, per la partita della domenica o per la partita di Champions League, e io in campo ci lascio l'anima. Cioè, quando esco, c'ho il sangue agli occhi. Ma è giusto che sia così.
Ma è giusto che sia così, certo.
Ma non perché c'è qualcosa di personale nei confronti dei miei compagni, perché se tutti danno il massimo e la squadra è di grande livello, cosa significa? Che... quando la squadra va in campo, gli 11 che sceglierà il mister sono pronti per fare una grande partita, ma anche chi entrerà sarà pronto per fare una grande partita. Se io invece vado al campo e vedo che, oppure ho ragiono in questo senso, dico ok, ci sono questi giocatori, so, Kulusevski, Quadrado, faccio un esempio, Douglas Costa, ora metto dei nomi nel calderone, sì, sì, così, che tanto giocano loro, ok, allora oggi mi risparmio, il problema qual è? Che poi dopo, se loro hanno problemi e durante la partita c'è bisogno di me, io mi sono allenato non al 100% e non darò il contributo che serve.
Attila, un'ultimissima battuta, un'ultimissima battuta davvero in 30 secondi, ti chiedo, vado a fotografare la situazione di ieri sera, la proietto sul nostro campionato facendo finta che l'Italia sia una squadra di club, vedo la nazionale giocare col 4-4-2, vedo tra i negativi, no, come pagelle, ripeto, non ho visto attentamente la partita, ma mi sono accorto che in mezzo al campo Tonali e Gagliardini fossero quelli che pativano un po' di più. Eppure di Tonali e Gagliardini, nel passato più recente Tonali e più passato Gagliardini, pensavamo di riporre le maggiori speranze per la nazionale e per i club. Io vedo che Tonali ha difficoltà al Milan a essere titolare, Gagliardini difficoltà l'Inter a essere titolare. Cosa significa questa insufficienza per il nostro calcio, per loro, per i centrocampisti?
Significa che sono due ottimi giocatori, però per giocare a due e mezzo al campo ci vuole più dinamicità, più rapidità e più velocità nel breve. Loro sono due ottimi giocatori, ma sono compassati.
Quindi, mi sembra che tu stia dando una risposta anche come se parlassimo di centrocampo della Juventus. Ti lascio con questo dubbio perché ci ritroviamo lunedì dopo la prossima partita della Nazionale in cui non parleremo di campionato russo. Grazie al nostro tattico, grazie Attila Malfatti.
Ciao,
cambia
Antonio,
le magliette dietro,
giornata.
Perché manca la mia, manca la mia con la numero 7.
Ora quindi, la metto, quando me la dai la metto.
E te la firmo anche. Ciao Attila, grazie mister,
ciao.
A lunedì. Allora, noi salutiamo il mister, salutiamo anche la prima ora di trasmissione, salutiamo i nostri tecnici, no, voi rimanete, ci ritroviamo anche dopo le news e con il collegamento con l'assessorato della Regione Piemonte per parlare di tamponi, di Covid e di speranza, ovviamente. A dopo!
Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
Forse non avete capito che questo è Cose di calcio. Cose di calcio. Cose di calcio. Ben ritrovati, seconda ora di Cose di calcio con Antonio Paolino e all'ascolto oggi come radioascoltatrice Chiara Papanicolaou, che ritroveremo, ci auguriamo, al più presto. Andiamo a vedere gli aggiornamenti delle prime pagine sportive. Roma, la rivoluzione in casa Roma, ecco le prossime mosse. Si cambia responsabile del personale, presto l'ingresso di un altro personaggio, e poi cambierà anche il media center, cambierà anche il direttore sportivo. Tante notizie riguardanti la nazionale, ovviamente, ma spostiamoci sulla Gazzetta dello Sport. Rossi un rebus, ora tampone negativo, vale a Valencia. Bernardeschi, resurrezione azzurra, ritrova gol e sorriso, e Pirlo gongola. Allora approfondiamo, quella segnata ieri all'Estonia è per lo Juventino la rete numero 5 in 25 presenze totali. Con l'Italia, una ogni 5 partite. In bianconero invece, e si fa il resoconto di quello che è il rendimento in bianconero. Statisticamente si tratta del gol numero 5 in 25 presenze totali con l'Italia, una ogni 5 partite, una media che il giocatore ha riscontrato vagamente simile in bianconero solo al primo anno, 31 match e 5 centri, mentre complessivamente la Juventus ne ha siglati soltanto 10 in 114 presenze, pochissimi, meno uno di ogni 11 gare. Se si toglie dal conto proprio l'anno di esordio con Allegri, dal 2018-19 a oggi il contatore scende a 5 gol in 83 sfide, addirittura meno di uno ogni 16 presenze. Una miseria per un esterno veloce e potente come Bernardeschi. I numeri sono sicuramente non brillanti. Le presenze, abbiamo visto, le ultime, sta patendo ruolo, non ruolo, testa, condizione, non so, ma certamente prestazioni al di sotto di quello che si può concedere e permettere anche un solo giocatore che veste per un minuto la maglia della Juventus. Ma da qui a criticarlo, a cederlo, non lo so. Certamente abbiamo sentito qual è il pensiero ieri di Nicolò Ceccarini. Forse cambiare aria a volte aiuterebbe a tornare a degli standard. Ecco perché a volte tra squadre ci si scambia giocatori, proprio perché si ha bisogno di cambiare aria per ritrovare probabilmente anche una condizione psicologica migliore. Mi dicono che ci sono dei vocali, allora andiamone a sentire uno.
Ciao, sono Ivano.
Buongiorno Ivano.
Parlando di giornalisti equilibrati, a me viene in mente, anche se alla fine è, oltre ad essere un giornalista, è uno scrittore, Mughini, che viene sempre accusato, non so, di essere questa forte
parziale
juventilità, ma lui nei suoi commenti è molto equilibrato, e anche quando viene stuzzicato, lo vedo su Tiki Taka, anche quando viene stuzzicato, lui rimane sempre calmo, non esagera mai, a dispetto di quello che può sembrare. Cosa ne pensate?
Sono d'accordo con te, la differenza la fa l'intelligenza, la personalità del personaggio e non l'unico, no? E non perché tifa Juventus, ce ne sono tanti altri colleghi di cui porto una stima incredibile, di cui ho una stima incredibile, no? Spero di essere citato a volte anche io, ma proprio perché puoi intavolare qualsiasi tipo di discorso, di polemica, ma finisci sempre per capire meglio qual è la problematica. Tra questi anche Mughini, al di là del personaggio che ricopre a volte, no? Magari più personaggio che scrittore che giornalista, quello che è. Lo salutiamo, juventino, juventinologo ovviamente, ma sempre molto impegnato, no? Nelle faccende legate al calcio e non solo. Vediamo se possiamo leggere ancora qualche messaggio. I valori umani dei napoletani, in ordine di importanza, prima la mamma, secondo San Gennaro, terzo l'odio per la Juve, poi la pizza e tutto il resto. Devo capire tante cose. Con simpatia, Fabio da Roma, mi sembra che sia lui. No, due messaggi diversi, scusate. Ragazzi, ciao a tutti, è un invito ad ascoltare più lo sport sulla Rai, perché come emittente nazionale è una vergogna avere un mezzo... No, avere un giornalista come il direttore è vergognoso. Un grazie ai fratelli juventini e per l'adesione di protesta. La partita di ieri sera ha dimostrato che sul direttore di una testata giornalistica nazionale della RAI, oltretutto mi aspetterei un atteggiamento più rigoroso, devo essere sincero. Io posso capire che sei della Juve, del Napoli o quant'altro. Bisogna porsi equidistanti dal problema. E lo dice uno che il giorno dopo il rigore non dato alla Juventus contro il Real Madrid, cioè dato al Real Madrid contro la Juventus in Champions League, ricorderete a quale circostanza mi riferisco, sarebbe stato comodissimo per tutti. Ci hanno rubato la partita, questo è rigore tutta la vita. Io ho fatto un altro tipo di esperimento, il seguente. Provate a immaginare a parti invertite, andando a rivedere prima molte volte l'azione, se lo juventino non avrebbe gridato lo scandalo a parti invertite, a porte invertite. Allora, dico, ci vuole sempre molto equilibrio, ma quell'equilibrio uno ci arriva, ce l'ha, si è allenato durante la settimana. Direttore, la partita di ieri sera ha dimostrato che il ruolo di Bernardeschi è alla destra, ruolo che non ha mai più ricoperto da quando Allegri è andato via. Mentalmente soffre la pressione e il peso della maglia, visto che la prima partita in influente ha giocato bene. Per questi motivi, apriamo il messaggio, credo che dovrebbe cambiare squadra e dovrebbe farlo principalmente per se stesso e la sua carriera. Ciao da Gabriele. Come vedete, non c'è una verità assoluta. Ci sono dei ragionamenti, delle riflessioni che possono essere condivisibili o meno. Io questa la condivido parecchio e quindi la metto a vostra disposizione. Secondo me Bernardeschi è sempre stato un giocatore un po' sopravvalutato rispetto all'apprezzo pagato già ai tempi della Fiorentina. Se guardiamo i numeri, ha sempre fatto pochi gol e pochi assist, senza contare che non ha mai avuto un ruolo ben definito. Domenico da Molfetta. E poi altri messaggi che qua e là abbiamo già letto o che trattano altri argomenti. Tra poco ci colleghiamo con... Sì, tra poco non c'è nessun problema, mi fa piacere presentarvi già anticipatamente il prossimo ospite. Per la prima volta sentiremo Matteo Marnati, anche perché ieri mi ha colpito una notizia di cui sono stato informato, ovvero, la vado a riprendere immediatamente ringraziando anche l'ufficio stampa della Regione Piemonte, del presidente Cirio. In pratica, e magari se possiamo, dalle immagini di ieri, se le possiamo mostrare delle tende allo stadio che ho mandato ovviamente attraverso la nostra chat, sono iniziate da ieri nel parcheggio dell'Allianz Stadium le operazioni di allestimento di una struttura ad accesso in auto che ospiterà un hotspot per tamponi rapidi, voluto dalla Regione Piemonte, realizzato in collaborazione con il Comune di Torino e Juventus Football Club. Perché è importante ricordare un aspetto. Noi stiamo parlando di calcio, mi ricordo anche le critiche al sottoscritto, alla radio, ma come fate a parlare di calcio in un momento così delicato? Parliamo di marzo scorso, quando si bloccò tutto, quando ci trovammo per la prima volta davvero tutti così bloccati anche mentalmente, psicologicamente, da quanto stava accadendo. Non sapevamo come comportarci. Le decisioni da prendere erano tante, si aveva poco tempo per prenderle, ma si poteva continuare a tenere un po' compagnia anche voi, anche quelli che magari avevano la pazienza o la fortuna di poterci anche ascoltare nel bel mezzo delle difficoltà. Bene, è bene anche aggiornarci, bene capire come una società di calcio come la Juventus, non so se direttamente o indirettamente, comunque con la collaborazione di Juventus Football Club, ha messo a disposizione gli spazi adiacenti lo stadium proprio per allestire questo hotspot per tamponi rapidi. Questa zona sarà costituita da una struttura modulare realizzata grazie all'impegno dell'esercito, in particolare della Brigata Alpina Taurinense, nell'ambito dell'operazione IGEA disposta dal Ministero della Difesa per fornire il massimo supporto al sistema sanitario nazionale in questa fase emergenziale. Vi opereranno team sanitari militari che in questi giorni stanno già operando nell'ambito di altre strutture sanitarie, personale dell'ARPA Piemonte e della Protezione Civile. Il progetto è realizzato dall'unità di crisi della regione ARPA Piemonte, dall'ASL Città di Torino e dal CSI. Parte dell'area è stata messa a disposizione, ecco perché lì poi non so bene gli accordi tra società e ente privato, GTT. L'avvio dello spot con l'esecuzione dei test tamponi rapidi, ecco, vediamo alle mie spalle proprio una immagine per chi ci può seguire ancora in radiovisione sul canale 68 di Bon Channel. Questa è una delle immagini non aggiornate ad oggi, ma ieri, nel momento in cui sono iniziati i lavori, e vedete all'opera proprio gli alpini della brigata alpina taurinense che stanno attrezzando quest'area. Allora, tra le tante critiche che si possono fare, io non parlo di governi, di politica, tra le tante cose che si possono dire, ovviamente questo è un dato da apprezzare, questa è una situazione che magari arriva magari un po' in ritardo, non lo so, però ci sono voluti i tempi. Allora è bene dare questo tipo di informazione, è bene farcele spiegare direttamente dagli interessati. Allora mi dicono dalla regia che è pronto il collegamento, io ringrazio e saluto per questo esordio in una radio sportiva, ma lo sport è legato a doppia fune con la vita di tutti i giorni, l'assessore all'ambiente, energia e innovazione della Regione Piemonte, Matteo Marnati. Buongiorno, assessore.
Sì, buongiorno a voi, grazie per l'invito e l'opportunità.
Grazie a lei, lo dico, perché noi siamo semplici cittadini. Io l'interfaccia tra i cittadini sportivi, tifosi magari della Juve, e le istituzioni, per aver accolto senza tentennamenti questo nostro invito, per andare a spiegare bene quello che sta capitando attorno all'area del Juventus Stadium. Quindi i tifosi juventini che si stanno seguendo anche in televisione sul canale 68 capiranno che c'è stata una collaborazione attiva tra Regione Piemonte, tra Comune di Torino e tra la società bianconera. Ci può spiegare come è nata l'idea di attivare da domani ufficialmente questo hotspot e metterlo a disposizione dei cittadini torinesi, dei cittadini italiani, quelli che hanno necessità, quelli che magari in questo momento soffrono e hanno necessariamente bisogno di un esito importante e in poco tempo?
Sì, allora in realtà ufficialmente inizierà sabato, domani sabato, ci sarà la conferenza stampa, le prove tecniche per partire, perché è una struttura molto grande, la più grande hotspot sicuramente di Regione Piemonte, ma probabilmente anche a livello nazionale. Abbiamo scelto, e qui ringrazio ovviamente la Juventus, perché l'area attorno allo stadio è già, dal punto di vista della viabilità, è molto ampia e permette appunto un deflusso di tante auto, quindi è già di per sé la struttura era perfetta per fare questo tipo di attività. È uno spot che attualmente lo faremo solo esclusivamente tramite le prenotazioni dei medici di medicina generale o del SISP, perché come ben sapete sono arrivati e stiamo utilizzando in gran massa i tamponi antigenici rapidi, che servono per avere, a differenza di quelli molecolari, immediatamente, in giro di un quarto d'ora, 11 minuti più o meno, il referto se sei negativo o se sei positivo. Più noi riusciamo a fare questa cosa con più popolazione possibile, noi riusciremo a isolare il più possibile ovviamente i positivi e ridurre quel famoso RT, che è l'indice di contagio, che sapete bene in Piemonte era alto, adesso sta scendendo piano piano, e uscire possibilmente il prima possibile da questo momento di allerta rossa, di massima emergenza. Quindi più gente non riusciamo a isolare, meno persone possono contagiarne altre. Quindi è fondamentale avere una struttura di questo tipo. Poi successivamente lo faremo anche, adesso valuteremo anche sempre con una sorta di prenotazione, ma senza passare dai medici, magari anche su libera richiesta, però abbiamo bisogno di un po' più di tempo, perché essendo un'area grossa va strutturata col personale, e quindi volevamo partire il prima possibile. Insomma, sarà modulare la crescita di questo grande hotspot, e poi in futuro io mi auguro, stiamo ragionando sempre anche in quell'area lì, quindi probabilmente andremo fino alla primavera prossima, quando arriveranno i vaccini anti-Covid, che sono stati stato decretato che probabilmente per gennaio dovremmo averli. Ovviamente prima si farà al personale sanitario e poi successivamente lo faremo alla popolazione secondo dei vari criteri. Abbiamo bisogno anche di grandi spazi come questo per vaccinare contemporaneamente molte persone, centinaia di persone. Quindi diciamo che l'aiuto di Juventus è stato grandioso, perché ci ha dato la possibilità, l'autorizzazione a utilizzare un gran parte del parcheggio, tanto in questo momento purtroppo non si utilizzato. Può andare allo stadio se non poche persone, ahimè. Quindi anche qua vogliamo tornare alla normalità e rivedere gli stadi pieni, insomma era tutta un'altra cosa, ma dobbiamo uscire da questa emergenza.
Che tipo di affluenza vi aspettate e quanto potrà recepire? Quindi è legato anche questo hotspot, legato anche alla presenza attiva dei sanitari in loco?
Ah, per forza, perché comunque anche questi test devono essere effettuati e refertati da un medico, cioè può effettuarlo anche un infermiere, ma il medico deve essere per forza l'ultima parola, deve dare l'ultima parola. Quindi ci sono in questo momento, qui ringrazio, è veramente un momento di unità nazionale, perché tanti attori, oltre alla Juventus c'è l'esercito italiano con gli alpini, che hanno montato in 24 ore tutte le tensostrutture e sono stati grandiosi, e quindi grande efficienza a questi ragazzi che veramente insomma in tempi rapidissimi sono riusciti a mettere a disposizione tutta la logistica. Poi c'è GTT, il comune di Torino, ARPA che gestirà, pensate, che di solito si occupa di ambiente, gestirà tutta la struttura, l'ASL della città di Torino, avremo insomma la protezione civile regionale, perché comunque dobbiamo fare grandi afflussi. Allora inizialmente partiremo con poche cifre, quindi un centinaio, appunto mi dicevo prima, prenotati, ma poi piano piano l'ideale è quello di arrivare a oltre 1000 tamponi al giorno, però questo poi lo stiamo strutturando, nelle prossime giornate dovremmo raggiungere anche questo obiettivo. Sì. Da lunedì a sabato, poi se riusciamo a trovare, stiamo cercando ulteriore personale, potremo andare invece dalle 8 alle 14, ma farlo anche il pomeriggio e la sera, però come dicevo prima è una crescita modulare che richiede grande attività, quindi abbiamo bisogno di un po' più di tempo per questo.
Assessore Marnati, le chiedo, dalle prime emergenze pre-Covid, no? Cioè quando incominciava a emergere la problematica, ad oggi com'è cambiata la realtà qui in Piemonte, a Torino, visto che trasmettiamo proprio dal capoluogo piemontese? E il suo assessorato, se mi permette, di cosa si sta occupando, come ha indirizzato, come ha incanalato risorse, energie, tempo per attivarsi tempestivamente per aiutare a risolvere e a modificare la situazione in positivo?
Sì, io ho ricevuto a marzo la delega alla ricerca applicata Covid, infatti stiamo cercando io mi sono occupato di potenziare i laboratori, sia quelli per il laboratorio molecolare che sono già attivi e quelli qui adesso appunto gli spot, gli antigenici, quelli rapidi. Oggi per esempio vi do un dato in anteprima, abbiamo raggiunto il record, oltre quasi 25.000 tamponi fatti in un giorno. Ricordiamo che non meno di 3-4 settimane fa in Piemonte ne venivano realizzati 8.000, quindi un grande sforzo, grande task force che sta cercando di potenziare, come dicevo prima, con l'obiettivo di isolare e testare più persone possibile, perché in questo momento l'unico modo, non avendo il vaccino, non avendo il farmaco, è questo, oltre a il classico distanziamento sociale, lavarsi le mani. Poi tutti gli assessori della giunta regionale stiamo trascurando un po' le deleghe tradizionali, ognuno ha un proprio progetto, perché veramente è come essere in una guerra sanitaria, anzi lo è. Il Piemonte è vero che era in emergenza 2 settimane fa, infatti si è stati decretati zona rossa, però io credo, senza promettere niente a nessuno, però che stiamo ottenendo ottimi risultati e fra qualche settimana mi auguro, prima dell'arrivo del mese di dicembre, di poter avere dati molto più rassicuranti e magari scendere anche di livello di allarme rosso come in questo momento e magari tornare un po' più alla normalità. Questo è il grande obiettivo, perché prima entri in questa, l'abbiamo visto anche a marzo, le regioni o i paesi che sono entrati per prima all'interno della violenta pandemia, poi sono quelli che escono prima. È proprio una questione di anche di sorta di immunità. Più persone hanno avuto il coronavirus, che magari sono quelli pauci sintomatici con sintomi molto lievi, quindi fanno i loro 14 giorni di quarantena, però per un periodo ancora non è definito, ma almeno di qualche mese credo, sono immuni, diventano immuni perché hanno l'anticorpo che si è creato all'interno del proprio sistema immunitario. E quindi questo ci permette. Basta vedere Bergamo, è successa questa cosa, è stata una delle province più colpite nella prima ondata e oggi invece Lombardia è quella meno colpita, proprio per questo motivo qua. Quindi insomma io mi auguro di dare buone notizie a tutti i tifosi, a tutti quelli che ovviamente sono in Piemonte in questo momento, che probabilmente avremo grandi risultati fra qualche settimana in Piemonte. Però incrociamo le dita e continuiamo a lavorare. Quando diceva prima che lei è un semplice cittadino, non è vero, siamo tutti in questo momento importanti, perché la responsabilità di ogni singolo può fare la differenza, perché avendo un grado di, è molto contagioso questo virus, quindi se tutti noi facciamo la nostra parte rallentiamo anche il contagio, quindi siamo tutti attori protagonisti in questo momento.
In questa seconda ondata, mi permetta assessore, sì. Passo a una domanda un po' meno bianca e magari un po' più nera, riportando e leggendo anch'io, stiamo pagando molto caro lo scotto della seconda ondata, ci siamo fatti trovare impreparati un po' tutti, ci siamo illusi quest'estate andando al mare, quindi liberando e scaricando un po' tutte tossine e cattivi pensieri, o è poi dipeso da un cattivo comportamento che abbiamo ripreso ad avere?
Ma oddio, è una domanda difficile da cui rispondere. Diciamo che durante l'estate noi non ci siamo fermati, ovviamente quando poi si abbassa la tensione un po' tutti tendono a farlo, però noi, ripeto, come dicevo prima, siamo partiti da due laboratori, io parlo di quello che mi sto occupando io, a marzo avevamo due laboratori che facevano 200 tamponi al giorno in Piemonte e oggi siamo arrivati a 25.000, e questo è stato il lavoro di ordinare nuove attrezzature che sono difficili da reperire sul mercato, quindi abbiamo sfruttato l'estate per prepararci. La seconda ondata in realtà ha colpito tutti, perché basta vedere i paesi europei, ci sono paesi tipo la Francia e la Germania che stanno soffrendo, forse in alcuni casi anche di molto di più dell'Italia o del Piemonte. Questo è dovuto, io credo, che noi abbiamo riaperto, siamo arrivati al 20 di luglio che avevamo una decina di casi in tutto il Piemonte di Covid, quindi avevamo raggiunto, diciamo, l'obiettivo di contenere l'epidemia e la pandemia. Poi riaprendo le frontiere, il governo si è accorto tardi forse di questa cosa, e se vi ricordate a Ferragosto aveva fatto il decreto che diceva che chi tornava da quattro paesi,
doveva,
era la Spagna, la Grecia, la Croazia e adesso mi ricordo più l'altro paese qual era, però
non le vengo in soccorso perché non lo ricordo neanch'io. Certo, però c'era la necessità e l'obbligo.
Però era già passato un mese, dal 20 di luglio al 15 di agosto era già passato un mese, da lì sono ricominciati tutti i contagi, soprattutto delle giovani generazioni, cioè dalle persone che avevano dai 18 ai 35 anni. Questo qua è un dato proprio che potete vedere sul sito della regione, proprio perché riaprendo le frontiere, ahimè, si è riaperto e riacceso il livello di contagiosità, sì. E ha permesso oggi di arrivare a questi numeri.
Certo.
Quindi insomma, noi
è stato molto chiaro,
fermati,
è stato molto chiaro.
Regione Piemonte.
Noi abbiamo messo alle nostre spalle, per chi ci sta vedendo adesso anche in radiovisione, proprio quello che una dei progetti concreti messi a disposizione da dopodomani per la cittadinanza. Noi ringraziamo l'assessore Matteo Marnati, la saluterei con questo messaggio che ci è appena arrivato. Noi parliamo tante ore di calcio, ma in questo modo cerchiamo di fare anche informazione. Vi posso dire che il lavoro e la compagnia che ci fate è impagabile, anche per chi non sta bene per motivi ben noti. Fanno i complimenti a noi, io li giro a lei, al suo assessorato, alla regione, e non guardo i colori, sono onesto, perché queste situazioni naturalmente mettono alla luce la volontà di arrivare insieme alla soluzione, e ci auguriamo davvero che i tempi possano essere accorciati. Grazie assessore per il suo intervento qui su Radio Bianconera. Lei è tifoso di calcio? Posso chiederglielo?
Sì, però è meglio che non me lo chieda.
Mi dica dove siete in classifica, così lo capisco.
No, siamo un po' indietro della Juventus.
Un po' di questo da 10 anni lo dicono tutti. Grazie assessore, alla prossima.
Grazie.
Ringrazio lei, il suo ufficio stampa, per la disponibilità. Abbiamo capito che non è juventino, ma in questi casi chi si adopera e, come vedete, ha trovato una logica giusta, un equilibrio giusto per progettare l'hotspot all'interno. Cosa stai dicendo? Ah, salutiamo anche Bon Channel, oltre che l'assessore, ho detto l'ho salutato l'assessore, ma salutiamo anche Bon Channel. Dicevo, il parcheggio Juve in questo momento diventa per qualche periodo hotspot per i tamponi veloci, e questa è una bella notizia che volevamo darvi, così saprete anche dove rivolgervi o cosa chiedere al vostro medico di fiducia. Noi ci fermiamo, salutiamo Bon Channel e ritorniamo per l'ultima mezz'ora, entriamo nella redazione di Tutto Sport, a dopo.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
Cose di calcio, beh, ci sono momenti in cui ci si inorgoglisce anche, quando le cose funzionano, dovrebbe essere la normalità, quando gli spazi vengono concessi, naturalmente, quando ce n'è la possibilità e lo si può fare da privati o da pubblici cittadini, da enti istituzionali, e metterli a disposizione della popolazione. Non ci dobbiamo esaltare, non è un hotspot che viene messo in piedi in 4 e 4-8, magari arriva con un po' di ritardo. Sappiamo che la macchina burocratica ferma anche i più potenti, ferma anche i più volenterosi, quindi non siamo qui a giustificare nulla. Intanto apprezziamo e mettiamo a disposizione, non io, la politica piemontese, e mi auguro che questo esempio venga ripreso da altre regioni, e soprattutto si capisca quanto uno stadio attrezzato anche con i parcheggi, con gli spazi attorno non costruiti in mezzo alla città, possano dare, o altri spazi eventualmente, possono dare sicuramente respiro in situazioni di emergenza. A me ha colpito, rilanceremo questo sui nostri social, per la prima volta l'ho sentito pubblicamente, almeno anche fatto conseguente alla mia domanda, che questa è una guerra sanitaria. I vecchi, i nonni, chi ha avuto il piacere di farsi una chiacchierata su quella che è stata la storia dei propri nonni, quelli un po' più anzianotti come me, ci hanno parlato di guerre, degli ultimi periodi della guerra, di cosa era difficile fare o non fare, la difficoltà reperire il mangiare per i nostri genitori, che ora sono gli anziani di oggi, ma soprattutto non avevamo mai sentito parlare, no, di guerre. Allora, a chi di guerre invece le fa mediaticamente, vorrei dire che ci sono guerre come queste, no, difficili, ma che doverosamente bisogna battere, ma anche più infami a volte, le guerre di chi strumentalizza, di chi fa della propria professione un modo solo per mettere contro una tifoseria rispetto agli altri. Qui non c'è nessun sistema, lo dico ai colleghi, chi mi ascolta, a chi glielo riferirà. Io voglio bene a questa nazione. Io tifo Juventus, tifo nazionale italiana, la nazionale che ieri sera mi ha annoiato, no? Ma poi torno un onesto, provo ad essere un onesto cittadino. Non mi troverò mai a tirare in faccia agli altri i panni sporchi di casa mia, della mia città, del mio quartiere. Quindi io mi meraviglio invece, e lo dico a quei colleghi che si stanno meravigliando di altre cose, che il sistema, no, lo creiamo noi cittadini. Il sistema calcio lo creiamo con i nostri presidenti, con i nostri ragionamenti, con i nostri appelli, con le nostre magagne. Nessuna squadra, no, è pura ed è vergine, ma nessuna squadra, ma forse ce n'è più una rispetto a qualcun'altra, no, ce ne sono diverse più di altre, che trovano sempre l'alibi, no, nel complotto delle malattie che ci sono, nel complotto dell'arbitro, no? Però non si ricordano mai che qualcosa capita sempre anche a loro favore. Allora, vince forse chi si impegna di più, chi si allena meglio, merita la maglia da titolare. Quindi dico, facciamo tutti un passo indietro, che lo facciano prima dei cittadini, dei tifosi, lo facciano quei tifosi, no, quei giornalisti tifosi come il sottoscritto, quando esagerano. A volte esagera anche il sottoscritto, il giorno dopo mi ritrovate sempre con la sedia un passo indietro. E poi vorrei ringraziare tanto Alessandro da Pescara, che mi scrive un messaggio in privato, e quindi, visto che cita messaggio privato per Antonio, me lo tengo e me lo conservo per me. Lui è napoletano, è nato a Napoli, e però mi descrive realmente, realisticamente, quello che è la diversità, quando ci si sente davvero discriminati anche solo perché tifi un'altra squadra che non è Napoli. Io invece, quando incontro un napoletano, un romanista, un granata, quando potevo andare anche al bar, ci erano i momenti, anzi non erano, sono i momenti che mi mancano di più del lunedì mattina di fronte a una tazza del caffè che prendo spesso col mio papà. Torniamo a noi, perché davvero bisogna incominciare tutti ad essere un po' più civili, cari ragazzi, anche nel decidere se è un rigore o no, se è un arbitro, se quello o quell'altro. Perché vedo in giro per i campi di periferia, quando si giocava, che parliamo di arbitri, la colpa è sempre di quelli di Serie A, ma in giro troviamo delle nefandezze che vorrei solo che bisogna un po' accettare, e magari dobbiamo abituare anche col nostro arbitraggio, con la nostra educazione che trasferiamo ai nostri figli prima di portarli alla sfida del secolo in una partita qualsiasi, di un campionato qualsiasi, di un anno qualsiasi, no? A gridare vendetta per un fallo, una rimessa laterale, quasi fossimo davvero in una finale di Champions. Purtroppo riversiamo lì tutti i problemi della nostra società o di quello che vediamo anche da parte di alcuni giocatori con il loro cattivo esempio in campo e magari anche fuori, perché i soldi sono la prima vera malattia per la testa di alcuni giocatori, e non solo per i giocatori. Tutto Sport, le pagelle le abbiamo viste, le abbiamo analizzate, e introduciamo il tema anche perché andremo a parlare col direttore di Tutto Sport. Umiltà e cuore grande per l'Italia, parleremo anche di, cioè parleremo, si giocheranno anche le partite dell'Under 21 e poi tutti i risultati di queste amichevoli, e soprattutto con un occhio, e lo faremo col direttore Iacobelli, con un occhio rivolto alla ripresa del campionato. E parlando di campionato, naturalmente, e di allenamenti che riprendono quest'oggi, colpisce un'immagine di Pirlo che gioca in casa, come abbiamo fatto tutti noi, col proprio figlio a calcio, e soprattutto con la notizia di De Ligt che inciderà quanto Cristiano, un'affermazione forte da parte di Sergio Brio, e forte a personalità e spensierato, ideale per risolvere le cose in fase di non possesso. Con lui una difesa a tre bloccata sarebbe perfetta. Quindi il ritorno di De Ligt, un De Ligt di cui non ha potuto ancora usufruire della sua prestazione sportiva, il mister, appunto, Andrea Pirlo. Noi non abbiamo Pirlo al telefono, ma abbiamo il direttore Xavier Iacobelli. Buongiorno direttore, ciao Xavier.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori da Tutto Sport.
Io ho conservato questi ultimi 20 minuti con te, direttore di Tutto Sport, con la prima pagina del Tutto Sport e con la notizia del ritorno di De Ligt da questo pomeriggio, e con quell'intervista rilasciata al collega Fabio Riva, in cui Brio dice che cambieranno e non poco le cose in meglio per la difesa bianconera con il ritorno di De Ligt. Io penso che De Ligt e Alessandro, al di là del valore di ciascuno dei due, aggiunga il 50% di quella forza esplosiva che aveva la Juventus negli ultimi anni, cioè l'anno scorso con l'arrivo di De Ligt, e quindi non potranno che migliorare le cose. Ci sono altri problemi da migliorare in casa Juve dopo i quattro pareggi e però ancora poche vittorie, direttore?
No, io credo che il valore di De Ligt certamente non lo scopriamo adesso, e sappiamo come l'operazione alla spalla che ha subito il 12 agosto, esattamente tre mesi fa, nel giorno del suo 21esimo compleanno, fosse particolarmente delicata e richiedesse tutto questo lungo periodo di riabilitazione e poi di ritorno ad una preparazione che fosse collettiva insieme con i compagni di squadra. Il rientro di De Ligt offrirà a Pirlo una garanzia molto solida in più in difesa, e gli consentirà di alternare i difensori centrali, considerato che dall'inizio dell'ultima frazione di campionato e di Champions League del 2020 sino alla sosta natalizia, la Juventus nell'arco di un mese giocherà 10 partite. Quindi è evidente che disporre di un elemento del calibro di De Ligt consenta a Pirlo di alternare i titolari e di avere una certezza molto importante in difesa.
Per quanto riguarda Andrea Pirlo, qualcuno chiede un Andrea Pirlo più esplosivo, cioè che sbraiti un po' di più. Quando avevamo in quel tipo di atteggiamento, quel tipico atteggiamento che riporta un po' l'attenzione il cappotto di Allegri, si chiedeva magari invece qualcosa di meno. C'è una via di mezzo che potrebbe aiutare, o c'è l'identità di ciascuno allenatore a contraddistinguere proprio la gestione tecnica della squadra?
Ma io penso che ogni allenatore possegga il proprio stile e abbia il diritto di comportarsi come meglio creda. A me piace molto lo stile sobrio di Pirlo, non ha bisogno di alzare la voce per farsi ascoltare dai suoi giocatori né di saltabeccare dentro e fuori l'area tecnica durante ogni partita. È un allenatore che ha le idee molto chiare, in questo momento ha soltanto bisogno di avere a disposizione l'organico più completo che possa avere a disposizione. Ieri purtroppo dalla Francia è arrivata una notizia negativa circa Rabiot, vedremo quali saranno gli esiti degli accertamenti strumentali di cui il centrocampista viene sottoposto in queste ore. Ramsey è fuori causa, però c'è anche il recupero di Alexandro che è imminente. Quindi è chiaro che comunque una valutazione complessiva dello stato di forma della squadra potrà essere fatta tra una settimana, quando finalmente Pirlo riavrà a disposizione tutti e 16 i nazionali convocati dalla rispettiva rappresentativa.
Per quanto riguarda Bernardeschi, Pirlo ritroverà un Bernardeschi, parliamo di una delle tre partite che disputerà, ci auguriamo tutte e tre, anche eventualmente Bernardeschi, un Bernardeschi rigenerato? Basta a volte il gol, basta un po' di fiducia, basta la titolarità in nazionale, o bisognerà lavorare anche su qualcos'altro? Molti allenatori ci dicono, direttore, che serva anche l'atteggiamento, la mentalità, l'approccio da parte di un giocatore che forse sente o patisce più di altri la maglia bianconera.
Sì, ma questo è fuori discussione, però certamente il gol di ieri sera, la prestazione comunque molto positiva di Bernardeschi, costituisce un'iniezione di fiducia per questo giocatore. Vale lo stesso discorso che abbiamo fatto, che stiamo facendo per Dybala. Si tratta di due calciatori che, seppure seguendo percorsi diversi, hanno bisogno di essere al massimo per rendere al massimo. Bernardeschi è un talento sicuro e puro del nostro calcio, non può essersi smarrito. È evidente che nell'ultimo periodo ha accusato proprio un calo di forma, di rendimento, che si è ripercosso sulle sue prestazioni. La gara di ieri sera ha dimostrato che questo è un giocatore al quale l'azzurro fa un gran bene, e quindi penso che la Juventus ne abbia preso nota con soddisfazione.
Per quanto riguarda la nazionale, i tifosi italiani possono pensare ad un'estate, ci auguriamo, con gli europei, un'estate in cui sognare, al di là dell'amichevole di ieri, in generale, visto il rendimento.
Al di là anche delle discussioni su una competizione, la Nations League, che poteva essere e doveva essere bloccata, congelata dalla UEFA già in ottobre, per evitare queste due soste che espongono, come già abbiamo visto purtroppo, sia sotto l'aspetto degli infortuni, sia sotto l'aspetto delle trasferte a rischio, espongono i giocatori a delle situazioni al tempo del Covid che si potevano evitare. Poiché non sono state evitate, prendiamo atto di questi due ultimi impegni con la Polonia e con la Bosnia Erzegovina. Qualora l'Italia vincesse il girone nell'estate del 2021, poi vedremo a livello di calendario cosa accadrà, perché la fase finale dell'Europeo 2020 è stata procrastinata anche questa all'estate del 2021, ma al di là del calendario agonistico, è una nazionale questa che sotto la guida di Mancini ha fatto enormi passi in avanti. Noi non possiamo mai dimenticare cosa accade quella sera maledetta di novembre di 3 anni fa a San Siro. Si è compiuto il terzo anniversario proprio in questi giorni, quando con la Svezia l'Italia di Ventura fu incapace di segnare almeno un gol e per la prima volta in 60 anni venne esclusa dalla fase finale di un campionato del mondo, quello che poi si disputa in Russia nel 2018.
Purtroppo ci si ricorda le vittorie, ma ci si ricorda anche questi momenti.
Bisogna anche ricordare da dove Roberto Mancini è ripartito.
È vero.
E quindi, alla luce anche di quella serata da tragedia, una delle pagine più nere nella storia recente degli azzurri, si capisce l'importanza e il valore del lavoro del commissario tecnico, il quale non ha esitato a scandagliare il nostro calcio. Ricordiamo che la Serie A registra un tasso di presenza di calciatori stranieri aggirantesi attorno al 62%. Quindi il 38% di calciatori italiani restringe notevolmente il bacino nel quale Roberto Mancini cerca giocatori convocabili e dimostra di avere anche fiuto, perché Grifo, che gioca nel Friburgo, è un calciatore che ha dimostrato tutta la sua utilità tattica. Mi è piaciuta molto la sua dichiarazione post partita e soprattutto mi è piaciuto l'orgoglio che traspariva dalle sue parole, di un giocatore che ha segnato i suoi primi due gol in azzurro ieri sera, ma soprattutto cerca di far parte e farà di tutto per far parte del gruppo dei 23. È una nazionale che ha un ottimo presente e può avere un futuro ancora più brillante.
Senta, non posso chiederle naturalmente un'opinione su queste sentenze, ma vorrei andare al di là. Tutto Sport quotidianamente ce le racconta in modo minuzioso. Sentenza che avvisa? Avvisa il mondo del calcio di che cosa? Intanto, cosa rischia ancora il Napoli eventualmente cercando un ulteriore ricorso? E mi allaccerei anche al discorso Lazio, non perché non riguarda i colori bianconeri, ma per mettere in luce che a volte i comportamenti condizionano forse anche i rendimenti delle squadre in campo, o anche no, però ci troviamo di fronte a delle situazioni abbastanza imbarazzanti del calcio.
Intanto bisogna distinguere i due ambiti. Un conto è Juventus-Napoli con già due sentenze emesse dalla giustizia sportiva.
Giusto.
E un altro invece la vicenda dei tamponi laziali, perché sappiamo come ci siano in corso due inchieste, una della magistratura ordinaria di Ebellino e l'altra dell'ufficio indagini della Federcalcio. Quindi in attesa dell'esito di queste indagini qualunque tipo di valutazione in questo momento sarebbe improbita. Diverso invece è il caso relativo a Juventus-Napoli, perché la sentenza che ieri abbiamo illustrato dettagliatamente sia sul giornale sia sul nostro sito, grazie all'opera di analisi di Guido Vaciago, e oggi abbiamo registrato il commento di Piero Calabrò, ex magistrato, ex procuratore della Repubblica Monza, quindi particolarmente addentro sia alle vicende della magistratura ordinaria sia della giustizia sportiva. Quando Calabrò afferma che trattasi di una sentenza che avvisa, cioè che avverte, che richiama tutte le società a rispettare le regole che sono state concordemente sottoscritte in materia di protocollo anti-Covid. Dopodiché vedremo che cosa farà il Napoli davanti, come andrà a finire davanti al collegio di garanzia che è la Cassazione della giustizia calcistica, se poi ci sarà una coda eventuale davanti al TAR e al Consiglio di Stato, ma sembra molto per le lunghe. Però il dispositivo della sentenza è molto chiaro, molto severo e molto chiaro.
E tra l'altro sembrerebbe addirittura quasi scritta anche un'eventuale sentenza da parte del CONI, cioè il ricorso al collegio di garanzia sarebbe difficile anche per le motivazioni già ampiamente descritte e sottolineate nella sentenza dell'altro giorno, direttore.
Ah, ma questa è sicuramente una valutazione che spetta ai legali del Napoli. L'avvocato Mattia Grassani comunque ha già preannunciato il ricorso al collegio di garanzia, e se lo presenteranno poi il collegio di garanzia presieduto da Frattini si esprimerà. Però ripeto, c'è un significato politico, se così vogliamo definirlo, in calce alla sentenza di secondo grado, ed è un messaggio molto chiaro, molto netto, che il sistema calcio, la giustizia sportiva del sistema calcio ha voluto trasmettere a tutti i club, e cioè un messaggio che dice: in questo momento è già un miracolo che il calcio professionistico italiano riesca ad andare avanti pur fra mille difficoltà, le stesse che registrano i principali campionati europei, che però ad onta della situazione epidemiologica sempre più preoccupante, mi riferisco al Regno Unito, mi riferisco alla Francia, alla Spagna, alla Germania, sa che fermarsi significherebbe il fallimento, perché questa è la situazione. Mi riferisco in primis alla situazione del calcio italiano, alla situazione delle società della Serie A, per non dire poi di quelle della B e della C. E quindi è chiaro che in questo momento, giorno per giorno, siamo costretti a vivere confrontandoci con il virus, con la situazione creata dal virus, e quindi tutte le società sono chiamate a manifestare un grande senso di responsabilità.
E naturalmente nella sentenza la durezza delle motivazioni ci lascia intuire il riferimento che si fa alla slealtà, alla lealtà sportiva, quella che viene richiesta da protocollo, dallo statuto della FIGC. Naturalmente da quei toni si riesce ad intuire che forse qualcosa, c'è stato quasi un tradimento federale. Direttore, io la ringrazio per questo suo intervento, le auguro buona giornata a lei e a tutta la redazione di Tutto Sport.
Grazie a voi, buon pomeriggio da Tutto Sport.
Grazie direttore, allora così abbiamo qualche minuto in più per salutarci con calma rispetto al solito. Abbiamo trattato con la redazione di Tutto Sport, un po' tutti i temi di quelle di giornata. Andiamo a vedere se è arrivato qualche messaggio. La sentenza di appello del giudice sportivo non è contestabile davanti al CONI quando riguarda il risultato, quindi è definitiva. Marco da Latronico, provincia di Potenza. C'è da dire che potrebbe essere messo in risalto eventualmente un vizio di forma, cioè se qualche prova portata dal Napoli, se qualche dato portato dal Napoli sia stato sottovalutato in appello da parte del giudice Sandulli. Quindi non penso, perché una motivazione così dura, io l'ho letta, ieri l'abbiamo letta quasi tutta insieme, abbiamo intuito che ci fosse la volontà, no, tecnica di smontare scusate, punto per punto, no, con motivazioni molto drastiche, molto, molto rigorose, tutti gli spunti arrivati attraverso, naturalmente, le richieste fatte dalla difesa del Napoli. Ripeto, per me che si chiami Napoli, Juve, Genoa o Borussia Dortmund non interessa. Squadra A contro squadra B c'è qualcuno che ha cercato di non presentarsi. E ripeto, ha provato in tutti i modi. Prima lo dicevo come tifoso, poi l'ho intuito da giornalista, no, approfondendo il tema, poi l'ho capito dalle motivazioni emerse ieri. Allora che cosa dico? Lo hanno capito tutti. Quale sarà il motivo? Non lo riesco ancora a intuire, no? Lo vorrei chiedere direttamente proprio al presidente De Laurentiis, che in questo momento qui ha solo una cosa da difendere più: la propria faccia, la propria immagine, cercando di trascinarsi a barriera il tifoso napoletano e mettendo contro, creando un altro alibi, mettendo contro il potere, no? Fosse venuto a giocare senza quei due giocatori che mancavano e mi sembra che manchino ancora adesso, recupererà il Napoli per le prossime partite. Vorrei capire se sulla carta avrebbe rischiato di perdere a testa bassa o avrebbe rischiato, vista la condizione anche del Napoli buona, di offrire una prestazione eccellente della sua squadra. Io la domenica mattina quando giocavo mi presentavo sempre, anche solo per non fare i compiti a casa. Vabbè, con questa freddura diamo lettura a qualche altro messaggio. C'è qualche messaggio vocale? Oggi non ho visto. Ah no, l'abbiamo già letto sui colleghi, no, che vedono e infangano il nome della Juventus. Spero e penso vivamente che ci siano gli uffici legali della Juventus. Non compete a me, non posso fare davvero tutto, devo stare qui già in compagnia di Manuel tutto il giorno e quindi figurarsi. No, al di là di questo io vi ringrazio per questa giornata, spero che vi sia piaciuto, vi siano piaciuti i temi trattati in questa puntata. Certo, avrei voluto approfondire anche un po' di più, non ci sono riuscito, il caso Vida, giocatore della Croazia, ieri ha giocato in Turchia-Croazia e attenzione, alla fine del primo tempo è risultato positivo. A contatto di quel giocatore della Croazia ce n'erano una decina del campionato di Serie A. Vorrei capire, ma visto che non avevo notizie in più da darvi, vorrei capire, e vedo che i siti, anche i nostri di riferimento, non danno aggiornamenti, come se ne uscirà da questa problematica, da questa positività, da questo contatto, come faranno quei 10 giocatori del nostro campionato, ma tutti quelli che erano vicini, staff, non staff e anche di altri campionati, come verrà gestito il problema. Tanto per essere chiari, era il problema un mese fa Ronaldo che è andato via? Non vi sembra che ci siano problemi anche più gravi? No? Il comportamento di Ronaldo l'abbiamo condannato anche noi di Radio Bianconera, anche tanti altri bianconeri, anche altri bianconeri non hanno condiviso le prese di posizioni nostra o di altri, ma se ne parla civilmente e sportivamente. Allora, noi siamo arrivati quasi alle battute finali. Uno sguardo a Juventus News 24, vediamo un po' quali sono i temi. Quadrado, capitano della Juve, un orgoglio, io leader in campo e fuori. Buffon e ACR7, hai raggiunto Puskas, ora prendi Pelé, davanti a lui basta fare un po' altri gol e tocca anche al grande giocatore brasiliano. Il Bernardeschi nazionale divide, la Juve ci punta ancora, polemica social. Noi ci abbiamo provato, ho visto che avete ascoltato, Però, ripeto, Bernardeschi, problema di personalità o di posizione in campo? Io penso che giocare alla Juventus, come ci ha detto anche il tattico Malfatti, grande allenatore non solo delle giovanili, ma già con esperienza europea, al fianco sia di Carrera e addirittura in prima persona, ci ha lasciato intuire che alla Juventus devi fare, cioè ci ha detto che la Juventus devi fare sempre un punto in più rispetto all'anno scorso, all'anno prima. Le altre squadre, magari la Fiorentina dove giocava, per rimanere a galla puoi fare anche quei 5 più 5 meno rispetto all'anno prima e sei sempre a metà classifica, anche se la Fiorentina negli ultimi anni abbiamo visto che ha rischiato anche l'ultima giornata con quasi la sfida spareggio con il Genoa. Noi siamo in chiusura, allora io vi saluto e ringrazio i nostri tecnici in regia oggi in coppia, chissà cosa devono smontare dopo, perché quando li vedo in coppia sono sempre preoccupato. Io ringrazio anche voi, saluto Chiara Papanicolaou, che magari domani saluteremo telefonicamente. Vi do l'appuntamento a domani, ma intanto vi ricordo il palinsesto di Radio Bianconera dalle 9 del mattino. Noi apriamo i battenti della nostra radio e finiamo in diretta alle 21. Adesso spazio e linea alla redazione di Roma. Da Antonio Paolino, let's go, a domani.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.